credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Canta e cammina. La gioia pasquale secondo i padri della Chiesa. In studio padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo. Terzo incontro. La gioia dei sacramenti.
Un caro saluto amiche ed amici in ascolto e ben trovati all'appuntamento conclusivo di questa serie che, come avete ascoltato dalla nostra sigla, è dedicata alla gioia pasquale secondo i padri della Chiesa. Do il benvenuto a padre Roberto Fornara che è con me in studio. Buongiorno padre Roberto.
Grazie e ben trovati a tutti.
Il tema che hai scelto a conclusione di questo breve itinerario legato alla gioia pasquale nei padri della Chiesa è la gioia dei sacramenti, una breve introduzione.
Sì, non si può parlare di Pasqua, di vita da risorti, secondo i padri della Chiesa, senza legarlo alla crescita dinamica della grazia sacramentale, in modo particolare del battesimo, il sacramento pasquale per eccellenza, il sacramento della vita nuova in Cristo, il sacramento dell'immersione nel mistero pasquale di Cristo. Non dimentichiamo che per i padri, per i cristiani delle prime generazioni, il battesimo veniva celebrato da adulti per immersione, quindi anche l'immersione fisica nella vasca battesimale comportava simbolicamente il riferimento all'immersione nel mistero pasquale di Cristo, nella morte e nella resurrezione di Gesù. Però ho trovato e selezionato alcuni testi dei padri che hanno a che fare in qualche modo soprattutto con i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Testi che fanno riferimento alla gioia di vivere i sacramenti. Non parliamo quasi mai di questa esperienza, di questa dimensione della vita sacramentale del cristiano, ma c'è anche questo nel tempo di Pasqua da considerare. Siamo salvati per grazia, siamo immersi nel mistero pasquale di Cristo e questo ci deve riempire di gioia.
I primi due brani sono legati al tema della gioia del battesimo e sono rispettivamente di Cirillo di Gerusalemme e di Clemente Alessandrino.
Sì, sottolineo in modo particolare il primo testo di San Cirillo di Gerusalemme nelle sue catechesi mistagogiche. Sono catechesi fatte proprio per educare pedagogicamente al senso del rito del battesimo in modo particolare, oltre che dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Cristo, dice Cirillo, è stato unto con un olio di letizia, cioè con lo Spirito Santo. E voi avete ricevuto l'unzione sacramentale, il myron, cioè l'olio profumato, quello che noi utilizziamo oggi per il sacramento della confermazione della cresima, divenendo così compagni e partecipi di Cristo. E questo è il motivo della gioia, l'unzione con l'olio di letizia, tipico del battesimo. Nel secondo testo, San Clemente Alessandrino interpreta il battesimo in questo modo, come un risveglio, come un'illuminazione, un risveglio dal sonno che ci scuote dal nostro torpore, dalla vita di peccato. La gioia da che cosa nasce in questa prospettiva di Clemente Alessandrino? Nasce dal fatto che se chiamiamo grazia di Dio, la grazia comunicata nel battesimo, non possiamo pensare a questa grazia divina come a qualcosa di incompleto, ma come una pienezza di vita che viene comunicata all'uomo. Ecco, la gioia è la gioia del ricevere il dono totale, gratuito, pieno di questa pienezza di vita della grazia divina battesimale.
Ascoltiamo questi primi due brani affidati come sempre alla voce di Marco Mete.
Voi siete condotti alla santa piscina del battesimo come Cristo dalla croce è stato deposto nel sepolcro già pronto. Ciascuno è stato interrogato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Voi avete professato la fede salutare e a tre riprese siete stati immersi nell'acqua e ne siete emersi, significando così, in figura, la sepoltura di tre giorni di Cristo. Con questa azione siete morti e siete nati, e l'acqua salutare è stata per voi nello stesso tempo tomba e matrice. Cristo è stato unto con un olio di letizia, cioè con lo Spirito Santo. Si chiama così lo Spirito perché è fonte di gioia. E voi avete ricevuto l'unzione sacramentale, divenendo così compagni e partecipi di Cristo. Quando riceviamo il battesimo, riceviamo la luce. In questa luce diventiamo figli e come figli siamo resi perfetti. Giunti così al nostro compimento, otteniamo l'immortalità. Perciò il battesimo viene chiamato in diversi modi: grazia, illuminazione, compimento e bagno di purificazione. Bagno perché ci lava dai nostri peccati, grazia perché ci libera dalla pena che le nostre colpe hanno meritato. Illuminazione, perché ci fa contemplare la luce santa che ci salva, portandoci a fissare lo sguardo nelle cose divine. È chiamato infine anche compimento, perché nulla più vi si aggiunge. Che cosa manca, infatti, a colui che ha conosciuto Dio? Sarebbe assurdo chiamare grazia di Dio qualcosa di incompleto. Dio, che è perfetto, può donare soltanto cose perfette. Come a Dio basta un comando perché tutto cominci ad esistere, così è sufficiente che voglia concedere una grazia perché essa si compia in tutta la sua pienezza. Per la potenza della sua volontà, quello che rispetto al tempo è futuro viene dato come attuale. Quando un uomo nasce a nuova vita, egli, come indica lo stesso nome di illuminato, cioè battezzato, viene immediatamente liberato dalle tenebre e da quel momento riceve la luce. Avviene come quando, scuotendoci dal sonno, subito ci troviamo svegli. O meglio, è come succede a chi vuole togliersi la cateratta dagli occhi. Non è dal di fuori che cerca di procurarsi la luce che non ha. Rende invece libera la pupilla, allontanando ciò che ostacolava la vista. Allo stesso modo, anche noi, con il battesimo, siamo purificati dai peccati che, come una nube, facevano velo allo Spirito divino. E così l'occhio dello Spirito diventa libero, trasparente e luminoso, e ci fa contemplare le cose divine. Lo Spirito Santo discende allora in noi dall'alto. È come una partecipazione allo splendore eterno che ci rende capaci di sostenere la vista dell'eterna luce. Gesù trasalì di gioia nello Spirito e disse: «Padre, Signore del cielo e della terra, io ti ringrazio di avere nascosto queste cose agli scaltri e ai sapienti e di averle rivelate ai piccoli». Il nostro pedagogo e maestro chiama piccoli noi che siamo disposti alla salvezza più dei sapienti di questo mondo. Essi, infatti, proprio ritenendosi sapienti, cadono nella cecità.
Thank you.
Hai voluto inserire a questo punto della trasmissione, Padre Roberto, due brani sulla gioia della parola, tra invece brani tutti accomunati dalla gioia sacramentale.
Sì, potrebbe sembrare strano questo riferimento alla gioia della parola, dell'ascolto della parola di Dio. In realtà la parola per i padri e per tutto il Medioevo cristiano è quasi un sacramento nel senso lato del termine. Anzi, San Girolamo parla a proposito della celebrazione eucaristica di una duplice mensa, della mensa del corpo di Cristo ma anche della mensa della parola di Cristo. Quindi questo vivere l'ascolto della parola è una prospettiva sacramentale per i padri della Chiesa. Sono due testi, il primo di Origene, che sottolinea come una parola del Signore può infiammare un uditore della parola e farne un appassionato della sapienza e della verità, su cui è sceso il fuoco del Signore. È un po' l'immagine dei discepoli di Emmaus che riconoscono: ardeva il cuore nel nostro petto quando ci spiegava le scritture. E questa è la gioia della parola, vivere l'esperienza dell'ascolto della parola di Dio come un'esperienza che ci fa battere il cuore, che ci riempie di vita, di sapienza, di verità, di bellezza e di luce. Il secondo testo di Isacco di Ninive parla appunto di un sapore di grande dolcezza nell'ascolto della parola. Il termine latino sapienza, che caratterizza uno dei doni dello Spirito Santo, nasce proprio etimologicamente da questo sapere, cioè dal gustare la parola di Dio, dal gioire e provare il gusto profondo, contemplativo per la parola di verità e di bellezza.
È detto che noi beviamo il sangue di Cristo non soltanto quando lo riceviamo secondo il rito dei misteri, ma anche quando riceviamo le sue parole ove risiede la vita, come egli dice di se stesso. Le parole che ho detto sono spirito e vita. In verità, prima di Gesù la scrittura era un'acqua, ma dopo Gesù è divenuta per noi quel vino nel quale egli l'ha tramutata. Ecco come devi intendere le scritture, come il corpo unico e perfetto del Verbo. Il primo aspetto della scrittura, quello della lettera, è abbastanza amaro. Esso prescrive la circoncisione della carne, regolamenta i sacrifici e tutto ciò che è indicato dalla lettera che uccide. Tu rifiuta tutto questo come la scorza amara della mandorla. In secondo luogo, arriverai alle interdizioni del guscio, il quale significa l'insegnamento morale, il dovere del dominio di sé, cose necessarie per proteggere ciò che è custodito all'interno, ma che devono essere rotte e certamente si troveranno chiusi e nascosti, sotto codesti involucri, i misteri della sapienza e della conoscenza di Dio che ristorano e nutrono le anime dei santi. Codesto triplice mistero si delinea attraverso tutte le scritture. Allorché una parola del Signore infiamma un uditore della parola e fa di lui un appassionato della sapienza, che arde alla vista di ogni bellezza, allora su di lui è disceso il fuoco del Signore. Tu dunque metti tutto il tuo zelo nella lettura delle scritture, con fede e con la buona volontà che è gradita a Dio. Non ti è sufficiente bussare e cercare, ma ciò che anzitutto occorre per ottenere l'intelligenza delle cose divine è la preghiera. Quando tu abbordi la scrittura, esamina a che cosa mira ogni parola, al fine di misurare e comprendere con molto discernimento la profondità e la santità del senso che racchiude in sé. Quelli che la grazia, attraverso tutta la loro vita, ha condotti all'illuminazione, sentono continuamente come un raggio spirituale trasparire dai versetti e distinguono in spirito le parole e il loro senso profondo. Quando un uomo legge i versetti con uno spirito di penetrazione, anche il suo cuore si affina e si appaga. La potenza divina dà alla sua anima, in una meravigliosa comprensione, un sapore di grande dolcezza.
La gioia nel sacramento della confessione. Hai voluto affidare questo tema ad un unico brano di Sant'Ambrogio.
Il testo è tratto dal trattato di Sant'Ambrogio di Milano, vescovo di Milano, sulla penitenza. E forse è il testo più scontato tra i sacramenti di cui parliamo, perché il perdono è fonte di gioia, l'esperienza di essere perdonati, l'esperienza di incontrare la misericordia è fonte di gioia per il peccatore che riceve il sacramento del perdono. Però non dimentichiamo che ci sono anche riferimenti evangelici nel testo di Ambrogio e forse tra le righe traspare, anche se non citato espressamente, il riferimento evangelico alla parabola del figlio prodigo, che parla non solo della gioia del peccatore che viene perdonato, ma della gioia di Dio del perdonare. Dio gioisce, fa festa, offre un banchetto colossale proprio per l'esperienza di questo figlio che era morto ed è tornato in vita. E allora è gioia dell'uomo e gioia di Dio, gioia dell'uomo nell'essere perdonato, gioia di Dio forse ancora più grande nel perdonare, nel dispensare con generosità la sua misericordia.
Gesù non revoca i benefici concessi, li rende più grandi con la sua munificenza. Subito è tornato a visitare Lazzaro, che aveva risuscitato, e per festeggiarne la resurrezione, lieto viene alla cena che la Chiesa gli ha imbandita. Chi era morto prende parte al banchetto, come appunto sta scritto, tra i commensali di Cristo. Le persone tutte, che vedono con l'occhio puro della mente e che non conoscono odio, la Chiesa vanta appunto figli di tale specie, si meravigliano che chi ieri e l'altro ieri era nel sepolcro è ora tra coloro che siedono a mensa insieme a Gesù. Maria in persona unge i piedi di Cristo. I piedi, giacché uno dei deboli è stato strappato a morte. Tutti, infatti, formano il corpo di Gesù, ma senz'altro alcuni sono le membra superiori. L'apostolo che diceva «Voi cercate una prova che Cristo parla in me» era la bocca di Cristo, così anche i profeti per mezzo dei quali il Signore annunziava il futuro. Oh, fossi io degno di essere il suo piede e Maria mi cospargesse del prezioso profumo, mi ungesse e mi rendesse indenne dal peccato. Il caso di Lazzaro si ripete ogni qualvolta un peccatore, anche se emani fetore, è reso mondo dal balsamo della fede preziosa. Fede che consegue grazia così grande che quella casa in cui il giorno precedente il morto emanava cattivo odore, tutta intera è pregna di buon profumo. La casa di Corinto mandava fetore, quando leggiamo «Si parla di adulterio tra voi quale neppure tra i pagani». C'era puzzo, giacché un poco di lievito aveva alterato tutta la pasta. Tuttavia comincia a sentirsi il buon profumo quando è detto «Se avete perdonato qualcosa a qualcuno, anche io la perdono». Infatti, anche io, se ho perdonato qualcosa, l'ho perdonata per il vostro bene nel nome di Cristo. Pertanto, liberato il peccatore, ci fu grande gioia nella casa. La dimora intera mandò buon odore in virtù del soave profumo della grazia. Perciò, consapevole di aver cosparso tutti del balsamo dell'apostolica benedizione, egli dice «Siamo innanzi a Dio il buon profumo di Cristo fra quelli che si salvano». Tutti sono lieti allorché il profumo si è sparso. Il solo Giuda non è d'accordo. Così anche ora chi è sacrilego, chi è traditore, si mostri pure contrariato, muova biasimi. Gesù però rimprovera Giuda giacché costui non intende quale medicina portentosa sarebbe stata la morte di Cristo e non comprende il senso riposto di una sepoltura così importante. Il Signore infatti ha patito, è morto per riscattarci dalla morte. Egli giudica a prezzo sublime della sua passione l'essere il peccatore assolto dalle colpe ed innalzato a ineffabile grazia, così che tutti vengano e dicano, levando lode al Signore, mangiamo e facciamo festa, perché costui era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Se qualche pagano obietterà, perché mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gli rispondiamo, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati.
E siamo al brano che chiude questo nostro incontro e anche questa piccola serie di trasmissioni dedicate ai testi dei padri della Chiesa legati alla gioia pasquale. Hai scelto di chiudere con un brano sulla gioia che scaturisce dall'Eucaristia, un brano di Cirillo di Gerusalemme.
Sì, è ancora tratto una volta di più dalle catechesi mistagogiche di San Cirillo. Questa volta il testo fa riferimento alla gioia dell'Eucaristia, riletta dal padre della Chiesa, alla luce di alcuni testi della Sacra Scrittura, dell'Antico Testamento, testi come «Mangia qui il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino di buon cuore», testi della letteratura sapienziale che potrebbero in una dimensione letterale essere riferiti alla gioia del banchetto, della convivialità, così semplicemente intesi. Cirillo li rilegge in chiave eucaristica e dare una connotazione di gioia pasquale alla celebrazione dell'Eucaristia, ad ogni celebrazione dell'Eucaristia, diventa indispensabile per celebrare l'Eucaristia nella verità, cioè per quello che è veramente, come il memoriale del mistero pasquale di Cristo, come un anticipo di eternità, come il sacramento del perdono, come il sacramento del dono generoso di sé, dell'amore gratuito che si dona.
Con ogni sicurezza partecipiamo al corpo e al sangue di Cristo. Sotto la specie del pane ti è dato il corpo e sotto la specie del vino ti è dato il sangue, perché tu divenga, partecipando al corpo e al sangue di Cristo, un solo corpo e un solo sangue col Cristo. Così diveniamo portatori di Cristo, essendosi diffusi il suo corpo e il suo sangue per le nostre membra. Così, secondo il beato Pietro, noi diveniamo partecipi della natura divina. Il beato David te ne spiega la forza, dicendo: «Tu hai preparato davanti a me una tavola di fronte ai miei oppressori». Quando l'uomo ha detto a Dio: «Hai preparato davanti a me una tavola», che altro significa se non la mensa mistica e spirituale che Dio ci preparò di fronte all'avversario, cioè in opposizione ai demoni? E molto ragionevolmente, quella tavola aveva la comunione con i demoni, questa la comunione con Dio. Tu mi ungesti la testa di olio, con l'olio ti unse la testa sulla fronte mediante il sigillo di Dio, perché tu divenissi impronta del sigillo, tempio di Dio. Com'è delizioso il tuo calice che mi inebria. Tu vedi che qui si parla del calice che Gesù prese tra le mani e, rendendo grazie, disse: «Questo è il mio sangue sparso per molti in remissione dei peccati». Per questo anche Salomone, alludendo a tale grazia, dice nell'Ecclesiaste: «Mangia qui il tuo pane con gioia». Il pane spirituale, cioè. Qui indica la chiamata di salvezza che beatifica, e bevi il tuo vino di buon cuore, il vino spirituale. Versa l'olio sulla tua testa. Non vedi che si allude al crisma mistico? E le tue vesti siano sempre bianche, perché il Signore si è compiaciuto delle tue opere. Ora il Signore si è compiaciuto delle tue opere. Prima che ti avvicinassi alla grazia, vanità delle vanità erano le tue opere. Ora che ti sei spogliato delle vesti antiche ed hai indossato spiritualmente quelle bianche, bisogna che sempre tu sia vestito di bianco. Non diciamo assolutamente questo, che tu vesta sempre di bianco, ma occorre che tu sia rivestito di candore, di splendore e di spiritualità, perché tu possa dire con il beato Isaia: «Si rallegri la mia anima nel Signore, mi ha fatto indossare il mantello della salvezza e mi ha ricoperto della tunica della letizia». Avendo appreso queste cose, hai piena coscienza che ciò che ti pare pane non è pane, anche se al gusto è tale, ma corpo di Cristo. E il vino che pare vino non è vino, anche se il gusto l'avverte come tale, ma sangue di Cristo. Di ciò anticamente David, cantando, disse: «Il pane fortifica il cuore dell'uomo e il suo volto brilla d'olio». Fortifica il tuo cuore, prendendo il pane come spirituale, e si rallegri il volto della tua anima. Il tuo volto, discoperto in una coscienza pura, possa riflettere, come in uno specchio, la gloria del Signore e progredire di gloria in gloria nel Cristo Gesù, nostro Signore, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.
E siamo in chiusura. Grazie padre Roberto Fornara per essere stato con noi in questi tre incontri, aver selezionato i testi dei padri della Chiesa sul tema della gioia pasquale e averli presentati e introdotti con tanta chiarezza per i nostri amici in ascolto.
Grazie a voi e spero che questi pochi assaggi siano sufficienti per accendere il gusto e lo stupore di fronte a questa ricchezza infinita che sono i tesori dei padri della Chiesa, davvero una miniera di informazioni, di spiritualità, di teologia.
Ce lo auguriamo. A tutti voi che ci avete seguito, grazie e buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Canta e cammina. La gioia pasquale secondo i padri della Chiesa. In studio padre Roberto Fornara, Carmelitano Scalzo. Terzo incontro. La gioia dei sacramenti. Ha collaborato al microfono Marco Mete, tecnico del suono Roberto Colangeli, realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.